Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi abbiamo il dono bellissimo della intercessione, della protezione di Madre Teresa di Calcutta, che ho sentito molto vicina anche nei passi non sempre semplici della mia povera preghiera, anche su questo testo bellissimo, ma che ho apprezzato complesso, dove ho avuto così la percezione, l'impressione che l'essersi fatta protettrice dei poveri è stato per Madre Teresa una via maestra per porsi lei nella protezione dei poveri. La protezione dei poveri crea anche molti interrogativi, spesso molte difficoltà, ma è luminosa quando si raccoglie tutta nella povertà del Figlio di Dio e nella sua elezione privilegiata nei confronti dei piccoli, appunto dei poveri e persino dei peccatori. Anche noi uniamoci a questo per affidarci ciascuno e tutti alla misericordia di Dio, che domandiamo anche per fratelli, sorelle, figli che non sono con noi fisicamente in questo momento, ma che portiamo nel nostro cuore e che desideriamo affidare insieme a noi alla intercessione di tutti i santi.
Confrontando con gli altri evangelisti mi è sembrato che fosse sempre molto al centro Gesù, il seminatore. Tra l'altro questa frase, il seminatore semina la parola, è solo qua e in Marco, e poi appunto cioè negli altri ovvio è tutto importante, la parola che ascoltano, però qua mi sembra proprio che si parli molto dell'essere seminati. E quindi questa parola viene seminata continuamente, c'è questo verbo ed è che parte tutto dal seminatore, insomma, e quindi mi sembrava che fosse così importante, insomma, la figura sempre di Gesù in tutto questo, ancora lui che spiega la parabola perché gliel'hanno chiesto, ma è come appunto guardare sempre lui, che lui che semina nel loro cuore e che con questo evento dà grazia, misericordia, attira, insomma è, tutto viene da lui, diciamo. E tutte le impossibilità che vengono un po' messe, insomma, raccontate, però è come se non fossero una cosa fissa, perché poi si arriva all'ultimo e quindi in un cammino, in una grazia, si arriva a quelli che sono seminati sul terreno buono, come già poi aveva preannunciato.
prima osservazione che farei è il fatto che sto cercando di iniziare perlomeno a leggere la nuova lettera pastorale dell'arcivescovo che sta uscendo in questi giorni, che già sta circolando via internet, e gran parte della lettera, la maggior parte della lettera è dedicata a questa immagine del seminatore che semina la parola, con il riferimento poi molto particolare proprio al Vangelo che abbiamo letto all'inizio del capitolo 4. E poi però certo tutte le considerazioni riguardanti la semina, la seminagione della parola, che diventa un po' l'attività che definisce in modo più proprio la Chiesa oggi, la Chiesa nel mondo. Quindi credo che sia da prendere sul serio, ripeto, non ho ancora letto, ma il fatto che ci sia questo congiungimento tra la nostra lezione e questo mi ha fatto pensare forse alla doverosità, ecco, di fare attenzione anche a questo modo che ci è offerto di leggere questa parabola. Poi indubbiamente sono preso dal rapporto con l'altra lettura, perché l'accoglienza di cui si parla al versetto 20, ascoltano la parola e la accolgono, e nella prima lettura è messa in parallelo con l'accoglienza degli stranieri, e anche questo è un tema di grandissima attualità. Lui si raccomanda che per il viaggio siano aiutati, accompagnati e accolti questi stranieri. Per venire proprio al testo di oggi di Marco, un aspetto che mi ha colpito è l'assimilazione della parola ai ricevitori della parola, ai destinatari della parola, perché faccio un esempio fra i diversi. Al versetto 20, quelli sono quelli che sono stati seminati sulla terra buona, che ascoltano la parola e accolgono, eccetera. Cioè, mentre inizialmente ciò che è seminato nella terra è il seme, cioè la parola, qui si sposta l'attenzione a colui che accoglie questa parola e subisce la stessa sorte del seme, cioè viene anche lui seminato nel terreno spinoso, quello sassoso, in quello buono, e quindi c'è una progressiva unione di sorti tra la parola che viene, ci viene data, regalata, e noi che ne siamo i portatori. Qualcosa del genere abbiamo visto negli Atti degli Apostoli, nei primi capitoli, quando si parla della prima persecuzione, quella sotto Stefano. Si dice che subito dopo ucciso Stefano ci fu una grande persecuzione e i discepoli di Gesù furono tutti disseminati, e si usa proprio il verbo seminare, ma riferito alle persone. Le persone diventano tutt'uno con il seme che portano, e questo in quel racconto degli Atti è un motivo di grande fecondità che quella persecuzione ha. E anche qui mi sembra che tutte le traversie che subisce la parola e che di cui diventano partecipi i destinatari della parola siano feconde, che portino tutti verso il bene.
Proseguendo del discorso di Francesco, è venuto in mente, cioè, questa unione fra i terreni, le circostanze in cui la parola è seminata e le persone, insomma, sì, c'è un modo strano con cui lo procede questa parabola, queste cose si intersecano, e guardavo alla fine, perché uno potrebbe dire, ma sono tutti argomenti piuttosto oggettivi, insomma, il terreno è quello che è, anche le preoccupazioni sono quelle che sono, e alla fine questo elemento oggettivo sempre prevalere, ma anche alla fine, perché c'è questa identificazione con questo terreno buono. Allora a me è sembrato che il terreno buono sia Gesù. Abbiamo già nei giorni scorsi ascoltato che appunto quelli che ascoltano nel pericolo precedente entrano nel mistero, conoscono il mistero, sono dati il mistero, sono quelli che sono intorno a Gesù. Gesù è l'unico che nessuno con le sue forze può afferrare il mistero, o è insieme a Gesù e insieme con lui diviene partecipe dei misteri del regno, oppure non si ha, insomma, la possibilità di comprendere, di fare. E quindi mi sembra che alla fine il discorso non sia molto diverso, perché questo dice sono seminati sul terreno buono, e quindi essendo seminati, essendo insieme a Gesù, mi sembra che siano come quelli che sono intorno a Gesù, ascoltano la parola e allora portano frutto, insomma. C'è una strada, mi sembra, molto stretta, ma non direi difficile, perché ma c'è un segreto, insomma, che proprio è quello dell'unione con Gesù, che forse accettare tutto della propria vita come dato da Gesù e vissuto in Gesù. Allora forse si ha questa possibilità di stabilità che ha questo terreno buono.
Si cerca di capire un po' questa parabola, che appunto viene detto che è quella che apre, è la chiave, il passo per aprire tante vicende. O mi pare, se luce anche Corrado, mi pare che il problema più grosso è quello di considerarsi un terreno. Perché mi pare la parabola apre lo spazio grande a essere, se non evoluzione, mi spiace, io sono sassone, mi piace pietoso, il diavolo da via, mi sembra che apra l'orizzonte a 100 gradi e uno può capitare di essere un Gesù, però capita anche di essere un terreno fertile, non sei tu che corri e ti dai da fare e arrivi primo, fai 100 metri, 9-9, poi 9-8, no? È un situazione di dono, ecco. Adesso oggi questa festa, questa santa, io so poco, però le cose immagino in mente di lei che va a raccogliere questi moribondi a Calcutta, questi slam, queste cose pazzesche, ecco, decisioni da vomito. Però qui mi sembra che la cosa bella e importante che avete rimasto presente è che uno deve sapere che non è nato così. C'è la possibilità che tu, possibilità, c'è il fatto che Dio, Gesù Cristo, ha voluto per tirarti fuori questa nostra assoluta condizione, siamo così. E se mi pare bello, importante, giusto, bello questo regalo abbiamo di essere portati fuori da un altro, uno ci trascina, ci porta via, ci porta a incontrare il Signore.
Volevo semplicemente sottolineare la presenza di tre ma, al versetto 15, al versetto 17, al versetto 19, che è per dire che le cose sono partite, ma però nasce una difficoltà, insomma, c'è un imprevisto. Nel testo però originale questi ma non ci sono. E ci sono dei tre e invece che tre ma. E quindi c'è una successione di vicende, di situazioni, di incontri che di per sé non farebbero naufragare. Il ma è una obiezione, è qualche cosa di imprevisto, di nemico che succede, ma nel testo non c'è. Ci sono tre e, perché nella vita succede che poi tu parti e poi c'è anche questa cosa e poi c'è quella persona e poi c'è quella vicenda, ma il testo evangelico non li considera dei ma degli e. E questo mi sembra molto importante, insomma, perché il ma ci spingerebbe verso una considerazione di tipo etico e quindi di dire, beh, però non hanno resistito, non ce l'hanno fatta. E invece qui è la narrazione fluida di una vicenda. Sono andate le cose avanti così e poi è successo questo e poi è successo quest'altro. E questo mi è sembrato molto, molto prezioso, perché alla fine non è perché tu hai fatto un peccato che le cose non sono andate bene, ma forse erano troppo grosse per te, forse... Allora se tu consideri oggi la tua vita, la ripercorri, certo la devi ripercorrere anche nella memoria del tuo peccato, ma il testo ti spinge a considerare tutte queste cose in relazione alla fragilità della vita, alla tua stessa fragilità. E non è che tu hai voluto invece del bene, hai voluto il male, no, è andata così, è andata così. E questo per me è molto importante, insomma, perché devo dire che se molte volte ci sono stati dei ma, però in un certo senso anche quasi più potente c'è stata la povertà stessa della mia storia, insomma, no? La povertà della mia persona, le circostanze in cui ci siamo trovati. Fatto sta che anche questa mattina sono a domandare al Signore il dono della salvezza. Certamente questa salvezza è anche la salvezza dalla mia condizione di peccatore, ma salvezza sempre, perché la vita che il Signore ci ha regalato è molto più grande di noi e quindi davanti a questa vita siamo degli sconfitti. Secondo me era meglio evitare che ci fosse il mare, avrebbe fatto pensare di più. E poi è successa questa cosa e quindi le cose non sono andate. E poi c'è questa vicenda e poi c'è questa tua debolezza e quindi... E allora prende secondo me la strada più breve. E però devo dirvi, stamattina mi sembra anche interessante, non perché voglio ripararmi dall'accusa che siamo dei peccatori, ma... per un motivo positivo, cioè che il Signore ci ha chiamato anche a una strada grande che noi non possiamo pensare di percorrere con le nostre forze e da soli. E quindi è bellissimo che io debba esordire anche oggi nella preghiera più volte nella giornata dicendo: Dio, vieni a salvare. Certamente viene a salvarmi anche dalla mia condizione di peccatore, ma per come si presenterebbe il testo di oggi, così preso proprio alla lettera, sarebbe per dirgli: mi hai messo in una strada troppo grande, troppo bella, troppo preziosa, troppo forte, e io sono debole. E quindi è una richiesta non solo, e forse oso dire, non tanto a motivo del mio peccato, ma a motivo dello splendore di questa chiamata e di questo cammino. Non posso far altro che chiedergli continuamente aiuto. Molte volte, anche quando si è nella vita normale, si ritiene opportuno anche di etichetta. Scusa, sai, però... in fondo non ce l'ho fatta, insomma, ecco. Quindi mi sembrava che tutto questo ci consentisse in ogni modo di considerare l'assoluto bisogno che abbiamo di essere visitati e salvati. Fa parte della storia della salvezza, non per un incidente di percorso, non neanche per i miei peccati, ma stamattina c'è un confronto diretto tra la strada bellissima che il Signore ci regala e la nostra inevitabile fragilità, che molte volte è timore, molte volte è paura, e quindi mi capita anche così nell'incontro con le persone, anche all'interno del sacramento della riconciliazione, di far notare, insomma, no? Che non è che sempre è perché sei cattivo, ma è anche perché sei fragile, è anche perché la partita è una partita delicatissima, e quindi, bene, no? Restituisciti anche alla pace che viene dal nostro affidarci continuamente alla potente misericordia di Dio. E quindi penso che appunto possiamo portarci via anche questo pensiero, insieme a tutte le cose importanti che sono state dette, proprio per considerare con tenerezza e con commozione come il Signore si sia sempre piegato su ciascuno di noi e non siamo stati abbandonati e non siamo stati eliminati, esclusi, è vero? Non si è esclusi, si è amati, non si è bocciati, ma si è soccorsi da questa infinita misericordia di Dio. Ringraziamo il Signore che ci consente anche oggi.